Carissime orse, carissimi orsi, benvenuti alla puntata numero 13 di The Beak, The Chicago Bears Italian Podcast. Io sono Stefano Fagioli, questa sera in veste di quarterback numero 2 in sostituzione del nostro Luca Chiavacci che sta meritatamente riposandosi in giro per il mondo. Ciao Luca, ti salutiamo, speriamo che stia andando tutto bene. Beh, questa sera c'è una bella puntata, non sarà facile sostituire il nostro Luca. Cercherò di fare il mio meglio, per fortuna non sono da solo. Questa sera con me ci sono, in collegamento dalla Bear Caverna, l'inossidabile Cesare Menini.
Bear down, il leone è diventato un micino.
Poi un grandissimo ritorno, un graditissimo ritorno, il Michael Vick di Salerno, Pasquale Morelli.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti, grazie per il complimento.
E poi per ultimo, ma non per ordine di importanza, il più grande motherfucker die hard di Chicago Bears, Alex Cavatton.
Ciao ragazzi, buona serata a tutti.
Come avrete potuto sentire, c'è una nuova playlist quest'oggi che è di un grande amico di Chicago Bears Italia, Matteo Perfetti, che è stato nostro ospite per l'angolo del fan la settimana scorsa e nonché fresco vincitore della Bold Prediction. Alex, vuoi parlarcene tu?
Eh sì, Matteo ha avuto la brillante intuizione di chiamare i due touchdown di Allen Robinson e li ha presi, Allen è tornato, si è fatto vedere subito, abbiamo visto immediatamente che il gioco di Trubisky è partito nella maniera più aggressiva e il buon vecchio Matteo, che tra l'altro nel mio fantasy di ESPN giocava contro di me, mi ha cacciato dentro 133 yard con Robinson e due touchdown e mi ha battuto per una dozzina di punti.
Ti capisco.
Però va bene così, perché se li ha fatti Robinson va benissimo così.
Assolutamente. Ah, io ho da chiedervi anche un'altra cosa. Io non sono stato molto presente questo fine settimana tra i miei amici di Chicago Bears Italia, ma so che voi avete fatto un evento molto importante. Ecco, vorrei un attimo parlare di questa cosa, così magari riesco a saperne anche qualcosa di più io. So che non ho avuto tempo ancora di vedere il video. Cesare, ne vuoi parlare tu?
Allora, la settimana si è conclusa alla grande. Abbiamo conosciuto e intervistato un personaggio, mi verrebbe da dire un amico, quello che incontri al pub, con cui bevi una birra, con cui ti fai delle gran risate, ed è Beer Mysterio. Potrei già preannunciare qualcosa, ma lo lascio al video che è uscito mercoledì, perché noi stiamo registrando martedì, ma la puntata si sente tirà giovedì, ed è una video intervista tutta da gustare, con soprattutto molti aneddoti suoi personali e sui Bears. È stato un bello sforzo, ma soprattutto una disponibilità fenomenale da parte di questo personaggio che ci ha gasato tutti quanti e ci ha portato poi alla vittoria contro i Lions, perché lui l'aveva previsto. Poi lo lascio la parola ad Alex, perché è stato il gran cerimoniere di questa video intervista.
Ecco Alex, dici qualcosa anche tu.
Sì, sicuramente lo possiamo definire amico. C'è da dire che vabbè, noi stiamo cercando in qualche maniera di portare più contributi possibili, più testimonianze possibili e cercare più alleati possibili in questa avventura di Chicago Bears Italia. Stiamo facendo parecchie amicizie oltreoceano e ovviamente anche noi abbiamo delle belle aspettative, step by step speriamo di poter arrivare sempre più in alto e con ospiti sempre più importanti. Sicuramente Mysterio è un ospite che possiamo chiamare amico, è stato super disponibile dal primo istante, ci ha davvero dato un grandissimo feedback sul lavoro che comunque stiamo cercando di svolgere con passione e ci ha raccontato un sacco di aneddoti che poi vabbè possono arrivare solo da lì, perché quella è la realtà, è la sua realtà. Lui, essendo nativo di Chicago, origini messicane, che nel quartiere di Houston, tutta una serie di cose che mi riportano in un attimo a Chicago, e quelle zone le conosco molto bene. È stato bello, è stato piacevolissimo, e sicuramente avremo la possibilità di rincontrarlo, e lui sarà molto felice di questo, quindi sì, è stata una bella esperienza. Tra l'altro lui ha anticipato la vittoria contro i Lions e allo stesso tempo ha predetto una partita molto difficile, molto tirata contro i Vikings, okay, che dopo andremo ad analizzare,
appunto, esatto. Visto che io sono sempre non sono riuscito a vedere la partita in diretta, ma l'ho vista in aeroporto il giorno dopo, quindi io mi baso, parlando della partita, di quello che ho potuto vedere, ma non parlando del profilo emotivo della cosa, cioè sapevo già come era andata, quindi voglio dire non c'è bisogno di dire altro. E 34-22 abbiamo vinto, ma mi sembra di aver capito che la partita non sia mai stata in discussione, e abbiamo fatto 402 yard di total offense, 7.6 yard per play. Trubisky ha giocato molto bene, ha fatto 23 su 30 per un 76.7 di percentuale, 355 yard e 3 touchdown e un 148.6 passer rating, quindi molto vicino a quello che aveva avuto contro Tampa Bay. E il gioco di corsa non è andato molto bene, visto che Howard e Cohen hanno corso piuttosto poco, probabilmente fermati bene dalla difesa dei Lions. Quello che è andato benissimo, come giustamente dicevi tu Alex, il gioco di passaggi con Robinson 133 yard per 2 touchdown e Miller 122 yard per un touchdown, e ovviamente anche la difesa con 6 sack a Stafford, 2 intercetti, un fumble e altro, e poi qualche punto dolente di cui abbiamo già discusso negli articoli che sono usciti. Ecco, Cesare, cosa dici tu?
Allora, dico che è stata la giornata perfetta. Trubisky che lancia 2 touchdown per Robinson, le voci su Howard che pare non in forma, non all'altezza, che vanno benissimo, perché questo ragazzo vedrete che verrà fuori a fine novembre, a dicembre, quando si decidono i posti per i playoff. La difesa sontuosa, poi c'è qualcosa che si chiama kicker, credo, ma non l'ho visto, non l'ho visto io.
Non era facile fare quello che ha fatto. Voglio dire, ci vuole dell'impegno per mettere quattro pali in una partita.
Allora, ci vuole dell'impegno, ma Nagy, leggendo il suo labiale, fire off, era lì per licenziarlo sul campo. Da questa settimana Parkey si allenerà al Soldier Field a calciare, perché le condizioni, il terreno e tutto quanto sono completamente diversi dall'ala dove si allenano abitualmente i Bears, sperando che, diciamo così, faccia la convergenza a quelle casse di frutta che si trova ai piedi.
Ecco, vedi Alex, già ti dicevo, io ho letto sul Alex, poi voglio un tuo parere. Ho letto che già calciare le stesse due porte è già molto diverso il calciare rispetto a quale porta ti trovi, quindi probabilmente sarà una buona cosa quella di riuscire a farlo arenare a Soldier Field, che effettivamente ho letto che le sue statistiche fuori casa sono molto migliori di quelle di quella a Chicago, però noi giocando 8 partite a Chicago abbiamo bisogno di un kicker che sappia quello che fa a Soldier Field.
Sicuramente. Ora io, come tutti quanti, ho imprecato contro Parkey, perché non puoi lasciare 8 punti così agli avversari. Oddio, un field goal lo sbagliano tutti, un palo lo puoi prendere, 4 pali, ma neanche Maradona ai tempi d'oro o il giocatore giocatore più preciso, il calciatore più preciso, neanche un Messi, un Cristiano Ronaldo ti prendono quattro pali con quattro calci, ma è impossibile, una roba del genere è impossibile. Giustamente capisco la frustrazione di tutti, c'è una cosa però che va detta, anzi ne vorrei dire due. Una è che io personalmente credo che è bene che questa giornata nera sia arrivata in un momento come domenica, dove abbiamo sempre avuto la partita sotto controllo e quindi il danno tutto sommato passa anche inosservato, ok? È chiaro che poi chi deve fare i conti con questo ci deve pensare bene, perché gli abbiamo perdonato per la distanza il field goal che ci è costato la vittoria a Miami. Qui vabbè, ce la siamo cavata perché la squadra ha giocato in modo superbo. Però bisogna che il ragazzo si dia una sveglia, nel senso non possiamo permetterci degli errori del genere. Adesso entriamo anche in una fase un pochettino più delicata, per cui qui chi sbaglia paga. C'è da dire che io, poi magari Pasquale che gioca a football realmente può dare confermo o meno, a me quel paio di volte che è capitato di andare al Soldier Field, che sono le uniche due volte che sono stato in uno stadio dove si gioca football americano e ho visto calciare un field goal, mi sono detto non deve essere facile, non deve essere facile in generale, perché dalla televisione sembra molto meno complesso di quello che poi è sul campo. Non so se Pasquale può confermare questo o meno.
Sì, sì, io adesso non sono mai stato kicker in vita mia, però è una tecnica veramente, veramente difficile quella del kicker. È totalmente diversa da quella del calcio, cioè, quindi chi magari inizia a giocare a football e vuole fare il kicker o perché ha giocato a calcio non ci azzecca veramente niente, quindi è una cosa veramente difficile. Poi per il fatto appunto del vento, delle condizioni atmosferiche che ci sono a Chicago, non l'hanno aiutato sicuramente. Fatto sta che io lo dissi dalle prime partite, comunque non mi convinceva come kicker. Non so, proprio a pelle, non mi ha mai convinto a livello tecnico proprio. Sta dimostrando le mie paure che avevo all'inizio. Ma magari appunto come avete detto voi, è meglio chi ha sbagliato ora, che magari si ci mette l'impegno e prova a rimediare, che non lo so, cambiando tecnica, cambiando, non lo so. E comunque, perché se si va ai playoff, quelle partite si vincono grazie ai kicker, la maggior parte delle volte.
Certo, non ti possono lasciare 8 punti per strada così. Tu Pasquale hai visto la partita, che ne pensi? Ora,
ma partita per fortuna dominata. Dominata dall'attacco e soprattutto dalla difesa. Cioè, probabilmente se siamo dove siamo dobbiamo dar merito molto alla difesa che all'attacco. Secondo me mi è piaciuto molto Trubisky, l'ho visto molto migliorato partita dopo partita, comunque essendo diciamo al primo vero anno da starter, veramente migliora partita dopo partita, quindi fa ben sperare per il futuro. Le corse sono andate bene, l'unica cosa che a me ancora non convince il gioco aereo, lascia stare che abbiamo fatto due touchdown e tutto il resto, però quello che vorrei a Chicago sarà un wide receiver target 1, cioè non abbiamo un vero target 1 se ci pensiamo, forse Anthony Miller fra un paio d'anni, però diciamo tutte le squadre hanno, che ne so, Tampa, Mike Evans, Houston, Hopkins, cioè non abbiamo un vero target 1.
Ecco, guarda, questa è una cosa molto interessante, questa che hai detto. Voglio fare la domanda anche a Cesare e ad Alex. Tu pensi che Robinson non sia un target 1 oppure che non sia il target 1 di cui abbiamo bisogno noi a Chicago?
Vado io?
Sì, Cesare, vai tu e poi chiediamo ad Alex. Okay.
Per me Robinson è il target 1 nel sistema di Nagy, cioè Nagy punta molto sui tight end, in questa partita non si è visto, però l'intesa Barton-Trubisky è fenomenale, Sono convinto che quando rientrerà Shaheen sarà anche lui uno degli altri target. È un po' come quello che sta accadendo ad Howard adesso, cioè la molteplicità di target e le opzioni che si sviluppano durante le azioni non fanno di Robinson un target uno vecchia maniera, e quindi da questo punto di vista sposo il pensiero di Pasch. Però bisogna calarlo nella realtà dello schema di Nagy. Pensiamo solo ad Howard, che ogni tanto viene impiegato come ricevitore, o Cohen, l'hai ripetuto più volte tu Stefano, durante gli allenamenti, durante il training camp, Howard a fine allenamenti si sparava 400 ricezioni. Quindi Nagy, un po' come già fece con Kansas City, snatura un po' i ruoli abituali, e per questo magari uno come Robinson non viene visto come target 1 abitualmente. Questa partita però ha fatto vedere, e Trubisky l'ha sempre cercato in questa partita ma anche nelle altre, quando soprattutto era in difficoltà, che vede in Robinson quello che lo può aiutare a togliere le castagne dal fuoco.
Ecco, io voglio aggiungere a questa riflessione qui una cosa. Non potrebbe succedere che, visto che giustamente lo schema di Nagy lavora molto sul misdirection, quindi non fa capire agli avversari quello che l'attacco vuole fare. E allora, avere un true wide receiver 1 non potrebbe essere controproducente proprio in questo senso, quindi potremmo avere dei difese che sanno, se tu hai un Megatron, per dirne uno, un grandissimo, sanno che comunque probabilmente la palla verrà passata a lui, quindi questo potrebbe andare a snaturare un po' il gioco che vuole fare Nagy. Alex, tu che dici?
Ma allora, questa cosa un po' si riconduce, così mi apri un paio di parentesi. Su Allen Robinson mi trovo in totale disaccordo, in quanto Allen Robinson è un wide receiver number one naturale, puro e fantastico. L'anno scorso si è infortunato e ha avuto il problema che ha avuto, è rimasto fuori. Ovviamente quest'anno non si può pensare di farlo spingere, è successo state quelle 2-3 settimane dove comunque lui è rimasto fuori, lo staff medico ha usato lo stesso metodo per lui e per Mac, quindi conservativo, non ci interessa, lo teniamo fuori, ci serve, deve giocare. Due anni fa, Allen Robinson, in tutti i fantasy giocati nel mondo, è andato tra i top 10, ok? Ed era quarto soltanto dietro a Antonio Brown, che per me rimane il miglior ricevitore del mondo, a Odell Beckham Jr. e a Julio Jones. Quindi io sinceramente, se Allen Robinson non è un ricevitore numero uno, io non sono un tifoso Bear, la vedo un po' così. Siccome un paio di giorni fa mi sono confrontato con uno dei ragazzi che segue la nostra pagina sul discorso di Howard, che si diceva non essere all'altezza, essere finito e un sacco di altre cose, io dico stiamo scherzando, una cosa del genere. Con Jordan Howard lui mi tirava in ballo Camara, quanto un giocatore come Camara potrebbe essere un'arma in più che ci manca. Però realmente, qui mi collego al tuo ragionamento, il problema di mettere un fenomeno negli schemi offensivi di Nagy è che lo schema offensivo di Nagy non è fatto per far giocare il solista, ok? Quindi tendenzialmente può diventare controproducente. Ora, Jordan Howard è un giocatore che si incastra perfettamente con Nagy, perché fa quello che Nagy gli chiede di convertire un terzo down e lui glielo converte, gli chiede di fare un blocco per far segnare una corsa, un touchdown su corsa a Trubisky, e lui lo fa. Jordan Howard è un giocatore umile che non ha bisogno di fare la prima Madonna e tranquillamente fa il suo, per quello io in questo momento me lo tengo. Allen Robinson è esattamente il tipo di giocatore che serviva a Trubisky, okay? Perché Trubisky ha perso Alshon Jeffrey, e probabilmente se avesse avuto Alshon Jeffrey la scorsa stagione avrebbe già dei numeri molto più ampi,
migliore sicuramente,
senza dubbio, perché questi sono giocatori che se tu la palla gliela lanci e gliela lanci, non dico perfetta, ma nel modo più o meno giusto, la prendono, perché sono dei fuoriclasse assoluti e ti facilitano il gioco. Un giocatore come Allen Robinson è esattamente quello che serve a Trubisky, è esattamente quello che Trubisky l'anno scorso non ha avuto, perché permette di sviluppare, ha abbastanza esperienza anche per rimediare ai tuoi errori, ok?
Certo.
E poi ti metti in condizione di giocare.
Certo.
Il discorso di Cody Parkey, invece lì c'era il discorso di come comunque questo spogliatoio sia coeso, unito, ci sia la famiglia, ci sia la festa alla fine della partita, tutte le cose che abbiamo visto e che ci siamo raccontati. Io non penso che lui verrà licenziato, perché probabilmente un licenziamento metterebbe Nagy nella condizione di dire ok, qui non si può sbagliare, lui ha bisogno di dare fiducia, secondo me ancora un paio di chance gliele darà.
Penso anch'io. E il fatto che lo mandi a fare pratica a Soldier Field è sicuramente motivo per pensare che sarà così. Pasco, tu vuoi aggiungere qualcosa in merito al discorso Allen Robinson?
Vabbè, io ho messo in mezzo questo discorso perché sono un fanatico più del gioco aereo che del gioco
insomma.
E quindi penso che, cioè, ho pensato, e comunque non lo vedo Allen Robinson come un nostro pick one, insomma. È una cosa, cioè, faccio un esempio stupido: quando abbiamo draftato Kevin White, immaginavo Kevin White come pick one per il nostro aereo. Poi si è dimostrato comunque fragile, quindi a parte che non sta giocando, io non mi ricordo.
Allora, Kevin White sono due settimane che non gioca, anzi, appunto, ragazzi, perché voi avete seguito anche più di me questa cosa, è stato lasciato a casa per scelta tecnica anche questa settimana e ha postato dei video in cui si lamentava su Instagram, se non ho capito male. Cesare, cosa è successo?
Sì, adesso una lamentela vera e propria nei confronti dei Bears, no. Lui postava dei video su Instagram dove dimostrava che il suo footwork, la sua capacità di creare spazio tra lui e il difensore.
Sì, è vero.
Erano critiche mosse in maniera proprio banale. White per me deve avere qualche altro problema con il coaching staff, che al momento non è dato sapere. Io nutro ancora qualche, seppur residua e flebile, speranza che da qui alla fine della stagione possa essere richiamato e utilizzato, perché per quel poco per quel poco che ha fatto vedere può essere ancora per noi qualcosa di utile. La sua catch contro i Patriots è la metafora della sua carriera. Gli è sempre mancato una yard per entrare nella gloria.
Già, è vero. Volevo dire, visto che mi sembra un argomento piuttosto interessante, di far diventare questa cosa del sondaggio di Allen Robinson VR1 o no, il sondaggio per la prossima settimana. Nel frattempo il vecchio sondaggio, cioè quello su Kevin White, ha visto prevalere nettamente la parte che pensa che Kevin White sia ormai al capolinea nella sua carriera con i Bears. Ecco. Però visto che si dice che la...
Adesso ci avrà 27 anni Kevin White, forse, 26
sì,
anni,
sì,
cioè,
sì,
anche,
sì,
anche abbastanza grande, cioè, quindi cioè, di solito 30 anni è già un tetto limite per un giocatore di football in NFL, cioè, quindi si deve dare anche una mossa sotto questo punto di vista.
Già, è vero. Beh, speriamo che le cose migliorino per lui e che... e che magari riesca a trovare un posto da qualche parte, non so a questo punto con i Bears, ma da qualche parte. Ma visto che l'attacco vende i biglietti, ma la difesa vince le partite, allora questa settimana, come abbiamo detto, la difesa è andata piuttosto bene. 6 sack, 2 intercetti, un fumble, e Roquan Smith ancora padrone del campo con 9 tackle, 8 Mukamara e 6 Eddie Jackson. Ora, Alex, visto che tu hai visto la partita, cosa pensi? Come si è comportata questa difesa?
Io penso che la difesa abbia fatto il suo in maniera impeccabile. Io è la terza settimana che ho comunque la sensazione che la partita dei Bears possa finire a metà, perché la seconda metà diventa garbage time. Qualcuno ha parlato di cali di concentrazione, che personalmente sì, c'è stato un attimo dove Detroit sembrava essere risorta, hanno fatto un onside kick che gli è andato bene, no, forse no, non gli era andato bene l'onside kick, non mi ricordo.
Allora, questo mi ricordo io. Allora, c'è stata una penalità, la prima volta c'è stata una penalità.
No, sono state due penalità, perché prima Detroit non l'aveva calciato bene per il legal formation, e la cavolata l'ha fatta Miller, che l'ha schiaffeggiata fuori. Hanno ritirato allora, il kick per quello.
Ok. Vabbè, al di là di questo, Detroit si era avvicinata, ma noi ci siamo trovati sul 26-0, ci siamo trovati sul 28-0 a Buffalo. Vuol dire che la difesa, quando deve difendere, difende. Dopodiché a un certo punto è inutile doversi ammazzare per lasciare 1-0. Per me va benissimo anche che, cioè, a patto che in campo non ci sia Aaron Rodgers, ok, perché in quel caso lì si fa un'eccezione, si picchia fino alla fine. Tendenzialmente le squadre che abbiamo affrontato non avevano le possibilità di rimontare tutti quei punti e nel frattempo non subirne. Sono convinto che a questo punto della stagione, che comunque abbiamo girato la boa, la nostra difesa sia probabilmente la migliore in NFL. Io sono abbastanza convinto di questo. I Rams, che sono partiti fortissimo, innanzitutto i Rams hanno una divisione che è a dir poco una passeggiata quest'anno, perché hanno comunque San Francisco, hanno comunque credo Seattle,
sì.
La terza è Oakland. Se non ricordo male, quindi voglio dire, cioè, fare dei grossi numeri contro queste squadre. Vabbè, ora Seattle è in ripresa, si è ripresa molto bene, però nelle ultime settimane i Rams hanno subito una valanga di punti, hanno concesso una valanga di punti. La nostra difesa non concede un touchdown neanche da una yarda. Cioè, l'abbiamo visto che cosa sono in grado di fare i nostri ragazzi. Ora, loro, se dobbiamo metterli a paragone, certo ci sono Su e Donald che sono spaventosi, ma onestamente non farei cambio con loro, con la mia difesa in questo momento, perché Mac, secondo sack che ha fatto, è stato qualcosa di, non lo so, pazzesco, impressionante. È riuscito a evitare il blocco, ha buttato letteralmente per terra un offensive lineman di Detroit e ha ciuffato, è saltato addosso a Stafford scaraventandolo per terra. L'azione lì è poesia, penso di averla rivista almeno 100 volte quel e la carica che quel ragazzo dà alla difesa è impressionante. A questo ci aggiungi che Leonard Floyd ha ritrovato fiducia, perché comunque il touchdown settimana scorsa, con l'intercetto, il sack questa settimana, che in panchina, non so chi ci ha fatto caso, è stato celebrato tanto quanto un touchdown. Sono andati tutti ad abbracciare Leonard Floyd, che era un anno che non metteva segno un sack, ed è stato bellissimo da vedere. Roquan Smith è il padrone, perché comunque non si, dove c'è lui, se lui punta lo sguardo non si passa. Callahan sta giocando in una maniera strepitosa, è su tutti i palloni. Mukamara, Jackson, loro comunque lo stanno facendo benissimo, e Tredetan è il veterano in mezzo. Dopodiché Lynch, Goldman, X sono dei mostri, più degli altri, io non vedo ragione per la quale aver paura di qualcuno in questo momento. Sì, non...
E poi vorrei sottolineare Callahan undrafted free agent, ragazzi. Cioè...
E questo è il grosso lavoro di scouting che è stato fatto da Ryan Pace.
Sì, assolutamente, assolutamente. Ecco, Pasquale, tu che pensi di questa difesa?
No, mi piace molto, diciamo, l'aggressività che mettono ogni domenica in campo. Mancava da un po' questo tipo di difesa a Chicago, insomma, da la tradizione che appunto si portava a Chicago forse è tornata, della difesa aggressiva e ricca di sec, insomma. Sono cresciuti molto anche le secondarie, che erano, diciamo, una need che avevamo molto sui lanci, insomma. Ho visto Fuller molto, molto preciso sulle coperture, sempre, quasi sempre sul, dopo la ricezione era sempre attaccato al ricevitore, insomma. Cresce, secondo me se non è la prima, è la seconda dell'NFL quest'anno, almeno parere personale. Poi non so i numeri a livello di ranking dove la portano, però personalmente forse è la seconda in tutta l'NFL.
Sì, no, ci stiamo comportando molto bene. E tra l'altro, prima di passare la parola a Cesare e di chiedere la sua opinione, Cesare, se ti ricordi, tu questa è una cosa che avevi già detto da qualche tempo. Cioè, io oggi ho letto un articolo in cui si parlava del fatto che fosse meglio per Floyd invertire la posizione con Mac, perché Floyd comunque ha meno esperienza ed è sicuramente meno talentuoso come giocatore, quindi ha bisogno di giocare nella posizione che è a lui congeniale, mentre Mac, essendo un grande talento, lo puoi mettere anche in un posto che non è precisamente il suo, ma grazie al talento che ha riesce comunque a farti la play e a fare quello che deve fare, ecco. Quindi un po' sì. ti hanno dato ragione un po', forse, ti avranno forse ascoltato a Chicago.
Quasi. Allora, il discorso è questo. Prendiamo la prima partita di Mac. Mac ha fatto sfracelli contro Green Bay partendo da sinistra. Quindi confrontandosi contro il right tackle. E Mac quando parte da sinistra lo puoi doppiare, triplicare, quello che vuoi, lui ti porta al sack. Fanzo e Floyd in quella partita che giocava con l'infortunio partiva da destra. Fanzo da diverse partite a questa parte lo sta facendo partire da destra Mac e Floyd da sinistra. E non a caso un po' il rendimento in termini di statistiche è calato di quello di Mac. Questo non vuol dire che non sia profittevole per la difesa, è meno spettacolare. Poi il sack che citava Alex, dove lui sposta Toiolo e Decker, il left tackle, come se fossero due birilli di quelli che dipingono le strisce di notte sull'asfalto, e poi va su Stafford facendogli capire che di che pasta è fatto, è qualcosa di abnorme, non è normale, è una bestia. Questa scelta, col senno di poi, penso che Fangio l'abbia fatta per dare fiducia a Floyd, perché, come diceva Alex, l'arrivo di Mac ha fatto girare benissimo tutti gli altri. Prendiamo l'esempio di Callahan, gli ha dato fiducia. Ultimamente sto osservando quelli che non compaiono tanto nelle statistiche, ma stanno facendo un lavoro impressionante. Mi riferisco a X, faccio l'esempio, il sack di Smith. X era già sulle gambe di Stafford. Altro personaggio oltre a Goldman è Ballard. Io stravedo per questo ragazzo, e quando hanno fatto il fumble su Stafford, Ballard era già lì per prenderla, poi Stafford è stato bravo a recuperarla. Mac con la sua bravura lo puoi mettere anche come cornerback, quasi quasi mi verrebbe da dire, e ti fa girare tutti. E quelli che non si notano lavorano benissimo per tutti quanti. Smith è fortissimo, ma perché di fianco ha un Trevathan che è una forza della natura, e ben venga che emerga Smith, ma ricordiamoci sempre che di fianco ha quello che dietro gestisce tutta la difesa.
Certo,
e quindi e quindi Mac, mettimelo dove vuoi, che se non è lui è qualcun altro che ci porta assolutamente d'accordo. A casa il risultato.
Sono assolutamente d'accordo. Inoltre Trevathan anche lui ha fatto 5 tackle, quindi non proprio una prestazione da buttare. E dunque, io leggendo le statistiche della partita, ripeto, io la partita non l'ho vista bene. E c'è una statistica, come vi dicevo prima di registrare, mi preoccupa un po'. E quindi vorrei sapere voi che ne pensate, visto che la partita l'avete vista. Io leggo nella parte dei quarti down, cioè le conversioni dei quarti down, un 80% da parte dei Lions. Ora, cosa ne pensate? Avete visto la partita? Come sono successi? Pensate che possa essere un problema oppure non lo è? Alex, tu che dici?
No, non penso. Ci sono state un paio di conversioni che secondo me ce le siamo proprio fatte scappare. In uno ho visto proprio il lato forte della offensive line di Detroit fare un lavoro incredibile portando l'uomo, il running back, sulla sinistra, e loro hanno chiuso la destra e automaticamente sono riusciti a regalare questo quarto down. Però realmente sì, la difesa magari avrebbe potuto fare qualcosina in più, ma stiamo parlando di non lo so, non vedo il problema, dal momento che la gara è sempre stata in dominio, dal momento che abbiamo visto magari ritorno sul cambio un attimo e vado sull'attacco. Abbiamo visto un attacco girare in una maniera, se non perfetta, quasi, ad eccezione del kicker. Abbiamo visto che Trubisky a un certo punto si è letteralmente rotto le palle e ha detto: vabbè, siccome non ho più voglia di sentire pali, ha fatto vedere le corna e ha fatto una conversione di 2 punti con Trey Burton. L'attacco non guarda il punteggio, entra e martella e tira fuori quanto di meglio sia possibile fare, almeno questa è stata la mia impressione. Per cui questi quarti down passano tutto sommato inosservati. C'è da dire che poi Detroit a livello di manovra offensiva, insomma, vabbè, loro hanno dato via Golden Tate, sono rimasti abbastanza scoperti a livello di ricezione, c'è soltanto Marvin Jones. Non lo so, il lavoro di Jim Bob Cooter non è che mi è sembrato un po' inchiodato tanto quanto quello di settimana scorsa dei Buffalo Bills. Ci fossero poche soluzioni, gli va bene che la linea offensiva spinge avanti quel tantino di più, il quarto down glielo abbiamo lasciato, sì.
Ho capito Pasquale.
Non sono preoccupato.
Tu che dici, Pasquale?
Sui quarti down,
esattamente, sì.
Ma come ha detto Alex, non penso sia un problema così ampio, insomma, perché comunque ho visto che l'attacco ha giocato benissimo, quindi non mi preoccuperei tanto su questo punto di vista, anche perché penso che sia l'unica partita dove è successo. Non penso ci siano state altre partite dove, se ricordo male,
ho capito.
Quindi in sostanza per me non è un problema.
Va bene. Cesare, tu che pensi?
Ma guarda, io non sono mai stato un appassionato di statistiche così proprio nel dettaglio, anche perché e per viste in che contesto, in che occasione, cioè se loro sono sul, se noi siamo sul 31-7 per dire, e loro mi giocano un quarto down e lo chiudono, è normale che ci provino a giocarlo e può capitare che lo riescono anche a chiudere, soprattutto se sei in una zona di campo dove ti conviene giocarlo. La partita di domenica per certi versi è stata anche un po' blanda, proprio perché avevamo messo in al sicuro il risultato abbastanza velocemente, e qua hanno provato a rialzare la testa più di tanto, non sono stati lì, lo dimostrano i punteggi del quarto quarto, cioè provi a rialzare la testa e ti arriva la sberla di Mac che ti fa capire che tu è meglio che te ne stai in gabbia. E quindi non sicuramente sono quelle cose che vanno analizzate, vanno soppesate, vanno viste, però non sono quelle cose che ti danno la misura della cifra della squadra.
Sì, no, io infatti lo chiedevo proprio perché ok, vabbè, abbiamo giocato con i Lions che hanno giocato come hanno giocato, ma in un'ottica andando a giocare con una squadra più forte, se secondo voi poteva essere un problema avere queste statistiche così?
Ma quanti statisticamente su questi quarti down, non mi sembra che nessuno di tutte e quattro ha portato a punteggio i Lions, se non vuoi dire una cazzata.
Uno l'ha fatto,
uno solo, ok,
uno sono sicuro,
cioè perché ad esempio io leggo, no? I terzi down invece ce li hanno al 27%, per dire, per cui magari vuol dire che i quarti li hanno giocati solo quando non avevano veramente più niente da perdere, e quindi, quindi magari noi eravamo già parecchio sopra e quindi hanno giocato tutto per tutto e sono entrati.
Io sì. Ti voglio ricordare che a un certo punto mi sembra che Patricia stesse andando a giocare un quarto down da una posizione che non era per niente buona, e poi ha forzato un time out a un secondo prima perché aveva capito che non sarebbe passato. Sì, e poi mi sembra che hanno tirato un field goal, se non sbaglio. Forse hanno fatto il punt. Credo che sia stato, non mi ricordo se è sul primo sack che ha fatto Mac. Loro stavano per giocare il quarto, o forse stavano tirando il field goal e hanno fatto il punt. Forse sto facendo confusione. Io no, stavano tirando il field goal e hanno fatto il punt. Scusami,
no, sbaglio. Stai facendo come ha fatto Patricia domenica, non ci capiva niente.
Esatto. sì. No, era sul field goal, però vabbè, anche lì insomma. Questa è una di quelle cose che magari dice, vabbè, con la pressione di una difesa del genere ti viene anche comunque da cambiare idea e non prenderti certi rischi. Poi vabbè, lì in realtà sarebbe più dovere del kicker, responsabilità sua.
Già. E per quello che riguarda il ritorno, chiamiamolo il ritorno, cioè la partita che dovremo fare sotto Thanksgiving con i Lions, secondo voi questa sberla che hanno preso a casa nostra potrebbe influire sul loro rendimento la partita di giovedì, che è forse un po' quella più complicata in quanto è con un calendario corto? Pasquale?
Ma non stanno facendo una grande stagione complessivamente i Lions, hanno molte defezioni anche in attacco, da quello che ho potuto capire. Ma ovviamente poi il football è strano, quindi è capace, andiamo là e prendiamo 30 punti, ma spero di no, però comunque come sappiamo è strano. Però penso che comunque sia una partita dura, soprattutto in casa dei Lions. Andare là non è mai facile, soprattutto poi dipende anche che meteo troveremo, anche perché saremo quasi a fine novembre più o meno, quindi probabile anche qualche nevicata, non lo so, sarà un tempaccio. Non che a Chicago non siano abituati, però comunque c'è da considerare anche queste cose.
Certo. Alex?
Io ho il dubbio che ne abbiamo parlato anche con Bear Mysterio. Lui, ad esempio, io mi rispecchio molto in quello che ha detto lui, che era vittoria facile contro Detroit alla prima, una partita tiratissima con un punteggio molto basso con i Vikings, e poi dopo 4 giorni andare a giocare il Thanksgiving a Detroit, hai giocato 3 partite in 11 giorni, tendenzialmente potrebbe essere dura andare lì a vincere, anche perché se dovessimo battere comunque i Vikings arrivi da una striscia di 4 vittorie consecutive in questo caso, e inizia a essere anche dura tenere lo streak sempre in positivo. I Lions però a me danno l'idea, allora sicuramente in casa loro sono un'altra squadra. Ci sono crollati i Patriots, ci sono crollati i Packers, poi vabbè loro hanno vinto con i Dolphins, non ricordo se in casa o fuori, che sono tutte le squadre, sono le uniche 3 squadre con le quali noi abbiamo perso, peraltro.
Certo, dicevamo.
Potrebbe essere una partita insidiosa. Patricia di sicuro qualcosa lo sta meditando per vendicarsi, o quantomeno per renderci la vita dura. C'è da dire che dal mio punto di vista, quando una squadra in stagione incomincia a dare via un ricevitore, ha dato via un paio di elementi in cambio di pick per i draft futuri, si era un po' un metodo, il tanking non è una cosa concepita nella NFL, a parte Oakland. Poi per il resto mi sembra che abbiano alzato bandiera bianca in questa stagione, anche perché nella loro division, nella nostra division, non vanno di sicuro da nessuna parte. Potrebbe essere anche che comunque ci facciano passare senza troppa fatica, non lo so. Però mi aspetto comunque una gara insidiosa. Più che altro sarà anche interessante vedere cosa faranno i nostri avversari, perché adesso giovedì sera Green Bay giocherà contro Seattle. Seattle arriva da una sconfitta che tra l'altro è arrivata per pochissimo a Los Angeles. Se noi riuscissimo a battere i Vikings, mettiamo una partita e mezza tra noi e loro, ci potrebbe anche stare un calo da parte nostra, anche perché poi in seguito alla partita con i Lions abbiamo i Giants e siamo abbastanza certi di poterla domare quella partita, quindi...
Io ho letto.
Potrebbe anche dipendere dai risultati degli altri il nostro atteggiamento, per qualche ragione. Poi magari non sarà così, però.
Ah, sì, sicuramente.
Ci potrebbe stare.
Sicuramente. Io, prima di passare la parola a Cesare, io ho letto, mi pare oggi o ieri, che ci sono dei rumors sul fatto che lo spogliatoio dei Lions non sia tutto con Patricia. Già, si sono passate. Sono passate a 8-9 giornate, ma pare che già Patrizia abbia perso lo spogliatoio. E in quel caso sicuramente le cose per chi va a giocare contro Detroit diventano molto più facili. Cesare, tu appunto in merito a questo discorso Lions che pensi?
Guarda, prima pensiamo ai Vikings e poi dopo pensiamo ai Lions. I Lions vanno la partita contro i Panthers in casa, giocano per tradizione il Thanksgiving, voglio ben sperare, perché l'ultimo Thanksgiving che abbiamo giocato l'abbiamo vinto a Green Bay, ma adesso dei Lions mi importa il giusto. Patricia è normale che abbia delle contestazioni, visti i risultati, viste le aspettative che si portava dietro. Ora per me dobbiamo concentrarci sui Vikings e poi dopo affrontiamo i Lions con quello che abbiamo, perché adesso dobbiamo dare il tutto per tutto in questa sfida divisionale. Ci potrebbe anche stare la sconfitta a Detroit, perché essendo una partita divisionale magari loro, ed essendo in casa, ed essendoci anche tra altre cose una grossa rivalità tra le due città, la possono sentire in maniera particolare. Però ora mi focalizzerei sui Vikings, io.
Esattamente, quindi anche noi focalizziamoci un attimo sui Vikings. Quindi settimana prossima, domenica, ci hanno addirittura spostato dalle 7 al Sunday Night Football per questa partita con i Vikings, che se non decide completamente il discorso primo posto nella division, ma ci va sicuramente molto vicino, e sempre comunque dando un occhio ai nostri cari cugini del Wisconsin, che potrebbero fare la zampata, visto che anche NFL.com li ha premiati molto, molto dopo questa vittoria che hanno ottenuto questa settimana. Comunque, allora, Vikings, voglio dire, li conosciamo tutti. L'anno scorso hanno fatto sono andati avanti nei playoff, hanno battuto New Orleans per poi perdere contro Philadelphia nella finale dell'NFC, e hanno una bella squadra, bella difesa, ottimo attacco, Thielen, Stephon Diggs, il nuovo quarterback Cousins, che era un po' il diamante di questa free agency di quest'anno, e vogliono fare bene. Non sono partiti così bene come avrebbero voluto, ma si sono saputi riprendere e adesso sono lì per competere per un posto nei playoff. Ecco, come pensate che potrebbe andare questa partita? Alex, tu che dici?
Noi in casa siamo forti, abbiamo perso solo contro Belichick e penso che per il momento sia ce lo possiamo permettere, va bene, abbiamo perso solo un possesso contro la squadra più forte degli ultimi 20 anni nel football. Penso che in realtà è ancora presto per parlare di chi poi andrà a vincere. Se anche noi dovessimo battere i Vikings, come mi auguro, in realtà io credo che noi riusciremo a battere i Vikings. È una partita soffertissima, non penso che i giochi siano ancora chiusi, il calendario è ancora, ci sono ancora troppe insidie per poi poter pensare di scappare. Sicuramente se tu batti i Vikings hai messo un piede in una delle due scarpe della NFC, però poi ci devi infilare anche l'altro. Tra l'altro con i Vikings giocheremo l'ultima partita di regular season, bisognerebbe vedere cosa faranno loro, perché io avevo adesso sulla base di quello che mi ricordo velocemente, potrebbe arrivare a un certo punto che il nostro calendario diventa un attimino favorevole e i Vikings si potrebbero riaffrontare con i Packers, e potrebbe essere la prima volta in vita mia che tifo Packers, perché comunque essendo che i Packers
mi hai fatto un attimo un mancamento, mi hai fatto venire Alex, scusa.
No, perché se poi noi ci stiamo giocando la divisione con i Vikings, nello scontro diretto tra Vikings e Packers non potrei tifare per i Vikings.
Dovresti tifare per il pareggio.
Ma l'ho già fatta l'andata e non penso di avere così fortuna due volte in un anno. Con la complessità del pareggio nel football
hai perfettamente ragione.
Ora il gioco di Minnesota è abbastanza intenso. Loro hanno le specie che sono Thielen e Diggs. Mi piace Kyle Rudolph, perché secondo me Kyle Rudolph è un bel prototipo di tight end, mi è sempre piaciuto in realtà. A livello di ricezioni sono forti. Non mi piace Cousins, non mi è mai piaciuto. Tra l'altro, la prima volta che sono andato a Soldier Field abbiamo perso contro di lui, per cui mi rimarrà in culo tutta la vita. E non lo so, penso che la nostra difesa abbia i mezzi per poterli fermare in qualche modo, però sarà una sfida combattutissima. C'è da dire che loro hanno 2 settimane di riposo, e tendenzialmente io questa cosa del riposo del bye, da una parte fa bene alle gambe dei giocatori, dall'altra fa male alla testa, perché tu perdi il ritmo. A noi è successo a Miami, avremmo potuto stravincere eppure siamo riusciti a perderla. Magari loro vanno un attimo fuori giri per via di questo, non lo so. Il bye è tanto insidioso quanto la sfida a Detroit, secondo me. Però in questo caso per i Vikings
già. Pasqua, tu che pensi?
Paradossalmente dico che i Vikings a me piacciono a livello di gioco, cioè hanno un bel gioco. Penso veramente che se avevano un quarterback leggermente superiore a Cousins erano veramente forti, soprattutto sul gioco aereo, come ha detto poc'anzi, che hanno Thielen e Diggs, che sono dei mostri, cioè Poi non dimentichiamoci che forse hanno cambiato veramente poco, quindi sono sostanzialmente la squadra che l'anno scorso è arrivata a un soffio da giocarsi un Super Bowl in casa. Cioè, quindi in sostanza sarà una bella partita, dura, ma ce la possiamo giocare. Non dico che vinciamo, perché non sono quel tipo di tifoso, però secondo me ce la possiamo giocare, anche perché sono in casa, quindi è un punto a favore, insomma. Però vedremo, insomma.
Già. Cesare, tu che dici?
Allora, io sposo in parte il ragionamento di Alex, perché loro vengono dal bye, quindi hanno il ritmo spezzato. Però il bye gli ha fatto recuperare Dix, che ritorna, e hanno preso da Detroit il running back Abdullah, e quindi ha avuto anche tempo di, diciamo così, affiatarsi.
Sì, con ma la Detroit squadra. Con chi sta giocando il running back?
Detroit?
Sì.
Kerryon Johnson.
Kerryon Johnson ha fatto due touchdown contro di noi.
Kerryon Johnson nelle Garrett Blount in questo momento.
Ah, ok, non ricordavo chi erano. No, ho visto i touchdown, che non mi sono focalizzato su chi erano.
Detroit è sicuramente una squadra Detroit, scusami, i Vikings sono sicuramente una squadra difficile da affrontare, diciamo così, può essere la nostra prova del 9, la nostra partita di svolta, questa contro i Vikings. Se vinciamo al Soldier Field, come diceva Alex, mettiamo almeno un piede in quella che non voglio neanche pronunciare per scaramanzia, se perdiamo non succede niente, abbiamo ancora tutta la stagione davanti, ce la giochiamo punto a punto, e noi non dobbiamo avere disattenzioni o fare errori grossolani che ci possono tagliare le gambe. Credo che per come stiamo crescendo questo non avverrà, e abbiamo buone probabilità poter fare delle corna del vichingo, degli stuzzicadenti.
Sarebbe una grande cosa. Tra l'altro loro hanno anche una difesa non male, c'è Daniel Hunter, c'è Harrison Smith,
Kendricks,
cioè sono messi molto bene, e sono una squadra costruita per andare avanti nei playoff, cioè per arrivare ai playoff e per andare avanti.
Sono quelle classiche squadre che a settembre, ottobre sono così così, poi quando arriva novembre che si gioca il vero football, quello che decide, vengono fuori. Ed è per questo che dicevo che è una sfida per noi molto importante sotto tanti aspetti, però non con questo non voglio neanche enfatizzarla, perché ci può stare tranquillamente una sconfitta contro i Vikings.
Sì.
Tutto qui.
Sì, quello che molti detrattori di Trubisky e dei Bears in generale, prendiamone due su tutti, Brady Quinn e quell'altro tipo dell'Athletic, Lombardi, che hanno detto è che i Bears sarebbero primi, sì, nella division, ma sono un po' un orso di carta, per non parlare della tigre, per via del fatto che hanno incontrato tutte squadre non proprio in ottima forma, o comunque non proprio forti. Però è anche vero che il modo con cui sono state affrontate queste squadre, anche il risultato che ne è conseguito, è un risultato, cioè sono comunque risultati che hanno dimostrato che la squadra dei Bears, cioè, che comunque abbiamo giocato con Buffalo, abbiamo giocato contro i Jets, abbiamo giocato contro Detroit, ma comunque abbiamo dominato tutte e tre le partite. E quindi, secondo molti, questa partita con i Vikings sarà un po' la cartina tornasole per quello che riguarda la vera forza delle aspirazioni dei Bears per andare ai playoff. Alex, tu che cosa dici?
Dico che non a caso la partita è stata spostata a Sunday night, quando tutta la nazione si ferma a guardare, c'è solo quello al Sunday night da vedere alla, alla tele, diversamente guardi i cartoni animati sulla Fox. E sì, no, è così.
Bella, questa me la voglio segnare.
Sì, sì, no, perché è quello che succede. Ci sono tutte le preview di Simpson, le premiere di Simpson, certo, piuttosto che Bob's Burger, cioè c'è un mucchio di roba fighissima, certo, da vedere in realtà. E, il discorso è che se anche dovessimo perdere la partita, comunque siamo una wild card, sicuro. Cioè, saremmo a mezza gara dai Vikings e rientriamo tranquillamente nella wild card. Ricordo che noi, livello alto, livello basso, squadre forti, squadre meno forti, giochiamo in NFL, che è una lega dove non si fa sconti a nessuno, e nella NFC siamo terzi, perché siamo dietro soltanto a Rams e ai Saints a livello di numeri. È chiaro che questa è la partita un po' della verità. È chiaro che gli avversari che abbiamo incontrato tendenzialmente sono avversari morbidi nelle ultime settimane. Io però penso che, ecco, io mi aspetto esattamente il tipo di partita che noi abbiamo giocato contro Seattle. Ok, Seattle non era ancora in pista nel modo giusto, però ci ha dato del filo da torcere, è venuta lì, se l'è giocata. Mi immagino una sfida così. Ora i Seahawks non mi sembrano, sì, non sono partiti benissimo, ma non sono avversari da sottovalutare. Allo stesso modo Tampa ha fatto un inizio di stagione straordinario, poi è venuto a giocare contro di noi e li abbiamo letteralmente fatti a pezzi. Siamo andati al Lambeau Field e abbiamo dominato per tre quarti e mezzo di partita e ci siamo suicidati con le nostre tre mani. Non hanno vinto loro, abbiamo perso noi. Abbiamo perso una partita contro i Patriots lottando fino all'ultimo secondo. Non penso che abbiamo affrontato proprio solo squadre di merda adesso date tra noi. È chiaro, Vikings sarà il vero esame, arriviamo dalle ultime tre partite che non erano il massimo della difficoltà, però insomma, cioè, il calendario è quello, non è che possiamo stare lì a discuterlo più di tanto, anche perché le squadre un po' più soft a rotazione arrivano a tutti. Ero curioso cosa hanno fatto i Packers contro New England, e hanno perso malamente, molto peggio di come abbiamo perso noi. Sarò curioso di vedere che cosa faranno i Vikings contro New England, visto che alla fine poi in qualche modo New England rimane un po' sempre l'avversario da battere un po' per tutti, no?
Assolutamente.
Quindi non lo so, penso che le i Vikings dovranno, io penso che Cousins avrà realmente poco tempo per decidere di fare quello che dovrà fare, perché la nostra difesa gli metterà una pressione allucinante. Le corse loro hanno loro Murray come running back.
Allora, sì, loro hanno Murray, hanno sì,
Abdullah penso,
il nuovo Abdullah.
Abdullah non penso che sarà in grado di fare nulla contro la nostra difesa. Già Murray diventa un attimino più una minaccia, però in realtà il loro gioco sulle corse non mi spaventa, perché comunque il nostro front seven lo può tranquillamente reggere. Problema sarà i lanci. Noi però, ragazzi, cioè, abbiamo in questo momento Trubisky, ha preso in mano le chiavi del gioco e secondo me sa come farle girare.
Già, sono d'accordo. Sono
fiducioso, il livello da parte nostra è alto in attacco e alto in difesa, le cose filano perfettamente. Non lo so, non ho paura, perché è una partita dove può succedere di tutto. La sfida del soggetto sarà la notte sarà gelida, perché farà freddo a Chicago.
Farà freddo, sì, sì.
L'atmosfera sarà bollente, cioè.
Sì, dunque,
mi aspetto una bella partita.
Bene, per quello che riguarda la depth chart dei Vikings, abbiamo Dalvin Cook come running back 1, Latavius Murray come running back 2, Mike Boone come running back 3, Abdullah è messo come quarto. Ecco, Cesare, tu che dici per quello che riguarda che riguarda questo discorso della, dei Vikings, della partita con i Vikings come cartina tornasole delle aspirazioni ai playoff dei Bears?
Fai parlare Pasquale, perché non voglio esprimermi in questo momento.
Va bene, va benissimo. Non sa, sì, come nei sondaggi di opinione, non sa, non vuole dire, perfettamente. Allora, Pasquale, invece tu che cosa pensi di...
No, allora, io penso che i gol sarebbero, insomma, le prospettive da fare per questa partita sono fermare il gioco di lanci prima di tutto. Quindi contenere quei due mostri che hanno come ricevitori sia il primo gioco. Io penso che la chiave sarà non tenere la difesa così aggressiva come l'abbiamo avuta in queste partite, perché con una squadra che ti corre in faccia, una difesa aggressiva ti aiuta. Con una squadra che ti lancia, una difesa aggressiva ti porta a scoprirti in altre zone del campo, ti porta a usare screen pass, ti porta comunque a creare un gioco offensivo che ti prende parecchio campo, insomma.
Vero.
Quindi spero che questo punto venga messo in pratica, insomma, dal defensive coordinator, che comunque... Noi non scordiamoci, comunque a running game, comunque Koch e Murray sono due buoni corridori. Non penso che appunto sulle corse siano così forti da correrci in faccia, però appunto una difesa aggressiva ti possono punire con i loro running back in altri modi, cosa che di troppo non ha fatto, perché sul running game è scarsissimo, cioè non hanno un running back così grande da poterci creare problemi. Non me ne vogliono i tifosi di Detroit, però penso sia la realtà, cioè non hanno questi running back così fortissimi. Blunt è discontinuo e l'altro non lo conoscevo nemmeno, se non lo dicevate voi. Insomma, queste due sono le due cose da tener conto. Poi comunque loro vengono appunto dal bye, quindi insomma c'è da considerare parecchie cose. Spero di vedere una bella partita, anche perché, come hanno detto prima, noi non abbiamo perso alcune partite per colpa nostra. Contro il Green Bay l'abbiamo perso di un punto, cioè non è che l'abbiamo persa di 30, quindi forse è stata la squadra più forte che abbiamo incontrato, insieme ai Patriots, che i Patriots purtroppo si sa, poi non ricordo nemmeno, l'ho rimossa, quanto abbiamo perso i Patriots, 38-40,
che abbiamo perso per un touchdown,
sì, infatti, cioè, per un touchdown, cioè, quindi in sostanza l'abbiamo anche contenuti da un certo punto di vista, e poi il resto abbiamo dominato quasi tutte le partite. Ai Bills gli abbiamo fatto fare solo 9 punti, la stessa cosa era ai Jets, 10 punti, insomma abbiamo contenuto praticamente, abbiamo preso pochissimo, se ci facciamo il conto di tutti i touchdown che abbiamo preso, anche i Cardinals ci hanno dato 14 punti, cioè, quindi se andiamo a vedere non abbiamo subito chissà quanti punti, quindi magari questa è una partita tirata punto a punto con un punteggio basso, secondo me.
Bene, quindi, visto che abbiamo più o meno sviscerato tutti gli argomenti della settimana, adesso siamo al momento delle bold prediction. Quindi, Alex, dammi un punteggio e una bold prediction.
Punteggio ti do... sì. Ti do un 24-17 per i Bears.
Benissimo. E invece per quello che riguarda la bold prediction?
Per quanto riguarda la bold prediction, azzardo un pick six di Callahan.
Wow, bene.
Perché mi sento che potrebbe essere il suo giorno fortunato.
Fantastico. Bene, Cesare, tu?
Io ti do un 27 a 25 per noi, e la mia ball prediction: vinciamo con un field goal di Parkey.
Wow.
E vi vorrei far notare una cosa, e vi vorrei far notare una cosa, che per me la vittoria si decide sulla nostra linea offensiva. Mi è piaciuto molto il sostituto di Long, Fitzman, che viene da Kansas City, che praticamente non ha quasi mai esperienza, ha giocato solo l'anno scorso, però si è comportato bene.
Anche Daniels ha giocato forte.
Ma Daniels per me è una garanzia. Sì. Tieni presente che quel lato lì con Massi io sudo freddo tutte le volte. E non mi è dispiaciuto il ragazzo, tenendo conto che ha 28 anni e si è trovato catapultato in una realtà anche partendo da starter. Quindi per me la partita si decide con la nostra linea offensiva, se dà il tempo giusto a Trubisky.
Bene, e Pask?
Ma io ti dico un 27 a 20 a 21 per noi, e la ball prediction dico un bel touchdown finale della vittoria di Trubisky su corsa.
Perfetto. Allora, visto che ci sono rimasto soltanto io do, mi tengo molto più basso con i punteggi e do un 17 a 14 per i Bears, e la Wolf Prediction direi un intercetto. Ah, non credo che sarebbe più nel campo del fantasy che della no, pensavo più ad un intercetto ritornato da Mac in touchdown
della vittoria, magari.
Sì, anche sì.
È la volta che ce lo tatuiamo.
Ci dà le chiavi della città.
Sì, penso.
Quelle ce le ha già.
Penso proprio di sì. Bene, dunque, allora, quindi siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Nel ringraziarvi per averci seguito in queste ore di vaneggiamenti sui Chicago Bears, io voglio ringraziare i miei compagni di viaggio, quindi Cesare Menini.
Verdano, buonasera, grazie a tutti.
Pasquale Morelli.
Grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima.
E Alex Cavatton.
Grazie ragazzi, Verdown.
E poi voglio ricordarvi che sono aperte le votazioni per il Pro Bowl sul sito di NFL.com, quindi andate a votare i Bears, andate, votate, così possiamo dargli lo smacco di non andare al Pro Bowl per motivi che potete ben immaginare, ma che non dirò.
E... Ma quanto influenzano le votazioni sulle scelte del Pro Bowl? Questo non ho capito. Cioè, influenzano veramente, sono solo cazzate.
Ma io penso che aiuteranno, ma sai, vota talmente tanta gente.
Ma di solito poi... quelle cose sono una parte viene data da qualcuno dello staff NFL, una parte dai giornalisti e una parte dal pubblico, che però è sempre la parte più piccola. Penso che funzioni così.
Non avevo mai capito questa cosa.
No, però il Pro Bowl l'abbiamo vinto noi con l'intervista per Mysterio.
Esatto, quindi io vi ricordo l'intervista a Bermistiro sul nostro canale YouTube, andate a vederla perché è veramente molto bella, è una persona estremamente, estremamente interessante, appena riuscirò anch'io l'andrò a vedere, e vi ricordo quindi il canale Facebook dove ci potete scrivere, potete inviarci le vostre domande, e commentare, dire la vostra, discutere con noi, il canale Twitter, che anche quello è sempre molto attivo. E quindi nell'augurarvi buonanotte, perché qui ormai siamo più o meno intorno alle 23 di martedì, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento alla prossima volta.